Paolo Esterno.
Buongiorno amici Radiofonica, bentornati da Paolo
e da Sergio
per il vostro podcast calcistico settimanale e bentornati, benvenuti. Oggi grandi novità per diciamo un po' tutto quello che riguarda la Serie A, perché sono state partite relativamente spettacolari. E infatti direi di perdere veramente pochissimo tempo e andare subito a parlare della corsa scudetto.
Corsa scudetto.
Allora Sergio, corsa scudetto che diciamo ha avuto un bello scivolone, o meglio, sono state partite veramente belle, e però diciamo ce n'è una che ci ha sbalordito un attimino, un pochettino di più, e sappiamo tutti e due di quale stiamo parlando.
Sì, ovviamente il risultato di Juventus-Atalanta ha finalmente messo, diciamo, i puntini sulle i sul fatto che alla fine la corsa a scudetto è a tre squadre, è Inter, Napoli e Atalanta.
Sì, Juventus che in questa partita parte benissimo, o meglio, per quello che ho visto io, a me mi è sembrata giocare abbastanza bene guardando le ultime prestazioni anche in generale, con un Thuram che era in formissima e diciamo invece il resto della squadra che ha un pochettino più vacillato a livello sotto tutti i punti calcistici, ovvero passaggi, intesa con i giocatori. Però direi dalla parte mia che per i primi 20-25 minuti la Juventus, prima di subire il gol e di subire appunto il rigore, ha giocato abbastanza bene. Se diciamo che come al solito quando la Juventus prende gol leva il piede sull'acceleratore.
Sì, la Juve aveva fatto comunque dei primi 25-28 minuti a un discreto livello, certo non a quello dell'Atalanta, ma che comunque sembrava potersela comunque giochicchiare, visto comunque anche come si era evoluta l'andata, che alla fine aveva visto partire meglio la squadra bergamasca, ma poi alla fine nei minuti finali sembrava quasi, comunque nell'avanzare della partita sembrava una Juventus che aveva in mano quasi le chance di vincere, fino a poi il gol di Retegui che mise in parità la gara. Una Juventus che nel momento che subisce il rigore, che poi Thiago Motta va a contestare un pochino ai microfoni a fine partita, e che comunque è una lettura, perché comunque dal punto di vista strettamente del regolamento il fallo di mano è plateale di McKennie e il rigore è molto solare, dall'altro punto di vista si potrebbe considerare un pochino di più la spinta che viene arrecata nei danni di McKennie, che poi lo va a sbilanciare e far toccare il pallone con il braccio, che secondo me forse andava valutata.
Al di là del rigore l'Atalanta giocava una partita spettacolare. I bergamaschi puniscono la Juventus con 4 gol e sono 4 gol tutti belli. Forse l'unico un pochettino meno spettacolare è quello di Lookman, che trova un gol su deviazione fondamentalmente possiamo dire, ma anche lì diciamo che quest'ultimo gol è stato tutto un errore di Vlahovic per quella diciamo giocata, quel passaggio, non si sa manco lui, probabilmente quello che voleva fare con la palla.
Vabbè, il gol del 4-0 è un gol che ormai è quasi superfluo, cioè nel momento che già stava 3-0 la partita poi è andata verso quel binario, e quindi fosse finita 3-0, 4-0, anche più, non sarebbe cambiato veramente molto. È un gol normale, Vlahovic probabilmente puntava a provare a cambiare gioco, ma è scivolato andando a calciare, quindi ha servito veramente un assist perfetto per il numero 11 della Dea, che poi fa bene a tenere palla avanzare e conclude. Ha un po' di fortuna nella deviazione, ma alla fine è giusto così. Cioè, per come ha giocato l'Atalanta, il gol del 4-0 ci sta. Cioè, non è neanche a un certo punto, visto che comunque l'Atalanta fa 9 tiri in porta nell'arco di tutta la partita, il gol del 4-0 è quasi meritato, anche se viene da deviazione.
Sì, soprattutto anche perché la Juventus effettivamente si è fatta vedere molto poco in attacco. Come dicevamo prima, soltanto in quei 25-28 minuti ha giocato bene, poi per il resto è stata annichilita. Comunque, ci sono meriti e colpe. Possiamo dire che le colpe principali sono di Thiago Motta, o meglio, ci sono tanti tifosi anche su internet, sui social media, che vediamo appunto che danno la colpa a Thiago Motta, ma è solo di Thiago Motta? Te la richiedo questa domanda, se non sbaglio te l'avevo già fatta anche 2 episodi fa. Stasera possiamo dire che abbiamo messo, come dicevi, dei puntini sulle i, ma anche diciamo un accento sulla A su colpa, perché diciamo Thiago Motta anche con i cambi ci sa fare poco.
Vabbè, Thiago Motta sbaglia i cambi al momento, per come aveva approcciato la Juventus probabilmente non ci sono giocatori che della panchina a disposizione che avrebbero potuto fare meglio, visto che comunque L'unico della panchina che non è entrato è perché era Renato Veiga, e dei convocati, quindi in realtà le opzioni erano quelle. Lui ha fatto entrare chi poteva effettivamente giocare la partita, anche visto che comunque Douglas Luiz con Seisao e Savona erano ancora fuori. È un errore generale. Su me Thiago Motta non lo vedo come il principale colpevole, anche perché comunque sta giocando con quelli che ha a disposizione, ha tanti giocatori fuori forma, si vede, e probabilmente secondo me, io sarò forse uno di quelli un po' più magari complottistici da questo punto di vista, ma secondo me il continuo vedere giocare giocatori come Coop Miners, Nico Gonzalez e tutti quegli spazi di partita che sta avendo Vlahovic, secondo me sono anche delle pressioni della società che vuole cercare di rifarci dei giocatori cercando di monetizzare.
Questo è vero, probabilmente è vero, perché non giocando ovviamente i giocatori perdono di prestazione e automaticamente si abbassa anche il loro valore di mercato. Però possiamo dire che oltre alla società è, diciamo, non colpa dell'allenatore, volevo dire che sceglie alla fine l'allenatore chi far giocare. E diciamo, se in questa partita probabilmente avesse messo Mangulà dall'inizio al posto di Nico Gonzalez, probabilmente la partita sarebbe stata, da parte mia, un altro risvolto, perché Mangulà ha le giocate che può utilizzare per risolvere le partite.
Boh, comunque Mangulà nel momento che entra al 53esimo fa comunque pochissimo, cioè non sbaglia tanto anche lui. Insomma, è una situazione, una prestazione generale, cioè tutti i 11 più 7, 8 giocatori della panchina erano tutti messi nello stesso punto. L'unico giocatore che ha giocato la partita è stato Di Gregorio. Quindi secondo me è molto indifferente chi avesse potuto schierare in campo. Probabilmente avrebbe dovuto lavorare di più magari nella concentrazione della partita, nel cercare di tenere a fine primo tempo magari la testa alta ai giocatori, dal punto di vista del comunque sì, sei andato in svantaggio, il rigore è dubbio, magari ti ha stoppato quel momento positivo che stavi avendo, però poi il modo in cui la Juve rientra in campo è veramente vuoto, soprattutto lo dimostra il gol di Deron dopo praticamente 40 secondi.
Verissimo, verissimo. Comunque sta di fatto che il risultato è severo, severo ma giusto. E probabilmente Thiago Motta a quel punto, già dal 2-0, avrebbe dovuto provare a difendere palla, provare a ribaltare, anche se per quanto poco possibile, il risultato, anche per una possibile differenza reti minore, perché come sappiamo poi la classifica si gioca anche su quello. Direi di non perdere tempo e passiamo direttamente allora al big match della settimana.
Big match.
Allora, non vorrei tornare sui miei passi, abbiamo parlato probabilmente della partita più spettacolare del big match di oggi, quindi possiamo dire che scagliamo queste partite e andiamo direttamente a guardare qualcos'altro della Serie A, o meglio, qualche altra partita che comunque è stata spettacolare. Abbiamo avuto altre partite, abbiamo avuto Lazio-Udinese, abbiamo avuto Napoli-Fiorentina e soprattutto anche un Lecce-Milan e Inter-Monza che ha avuto dei riscontri veramente straordinari. Sono entrambe, tutte e quattro le partite che ho citato, con dei risultati, diciamo, un pochettino strani, soprattutto perché si affrontavano big con club di media-bassa classifica che comunque hanno spinto molto e volevano trovare il risultato, come vediamo il Lecce, come vediamo il Monza e anche l'Udinese e soprattutto la Fiorentina, anche perché in questa stagione sta facendo benissimo la Fiorentina, sia nelle coppe europee che in campionato. Allora, a parere mio, Sergio, la partita che possiamo guardare come big match, tralasciando appunto Juve-Atalanta, io direi di mettere Inter-Monza. Non so se te sei d'accordo.
Non so, penderei più verso Napoli-Fiorentina a livello di banali statistiche delle squadre in classifica, anche perché comunque il Monza è fanalino di coda e l'Inter è prima. Dall'altra parte comunque c'è Napoli e Fiorentina che sono una in netta crescita, una, diciamo, la Fiorentina che era in un periodo un po' altalenante di difficoltà, ma che comunque si trovava nelle prime 6-7 posizioni, e il Napoli che sappiamo tutti essere secondo.
Va bene, quindi ci fermiamo un attimino a soffermarci su Napoli e Fiorentina, che dici? Allora, partita veramente bella e prestazione del Napoli.
È una gran prestazione del Napoli che trova il vantaggio subito dopo 26 minuti con Lukaku, che in una stagione che comunque è molto complicata per il belga trova un altro gol, che comunque fa sempre comodo al Napoli, che ha bisogno anche di qualche, diciamo, prestazione più da parte del loro bomber. E il 2-0 poi di Raspadori, che ultimamente sembra particolarmente in giornata, già la partita scorsa se non mi sbaglio aveva segnato, quindi sono già 2 su 2 in campionato per un giocatore che non ci ha abituato a segnare con a segnare così tanto, già il fatto che ne abbia segnati due in due partite può essere una cosa positiva anche in virtù della nazionale. Dall'altra parte una Fiorentina che fatica tanto, si vede che essere in difficoltà, probabilmente sta un po' perdendo di lucidità la formazione di Palladino, che aveva fatto un grandissimo inizio di stagione e che probabilmente adesso sta subendo un po' la fatica di tutti gli sforzi fatti prima. Arriva solamente due volte a calciare verso la porta di Meret, di cui una è il gol di Gudmundsson, e quindi comunque nel complesso una partita dove il Napoli merita nettamente la vittoria contro una Fiorentina che è visibilmente stanca.
Possiamo dire che l'acquisto di gennaio del Napoli è Jarmino Raspadori, appunto, perché il Napoli non ha fatto degli acquisti top 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 a gennaio, o meglio è arrivato Billing, se non sbaglio, che tra l'altro anche ha segnato nella scorsa partita per il Napoli, ma Jarmino Raspadori doveva essere quasi ceduto. Poi Antonio Conte ha avuto questo ripensamento sull'attaccante italiano e diciamo che sta facendo vedere quello che può fare.
Sì, Conte aveva trattato in delle conferenze il fatto che Raspadori chiedesse più spazio e che quindi sarebbero state le chance di una sua cessione qualora fosse arrivata un'offerta congrua. Alla fine non è arrivata, il numero 81 è rimasto e comunque sta facendo vedere, sta diventando l'uomo in più del Napoli al momento, soprattutto vista l'assenza di Neres.
E poi se non sbaglio, e non vedi Moise, che nella Fiorentina è diventato un punto fondamentale, o meglio, se non segna fa assist. Proprio oggi, appunto, scusatemi, proprio in Napoli-Fiorentina non ha segnato ma ha fatto l'assist decisivo per il 2-1, che comunque è un gol che riaccende un attimino la partita al 66esimo, ma che alla fine serve a poco, perché poi la Fiorentina non si riaffaccia più dalla porta di Meret, come dicevi te, o meglio si riaffaccia soltanto una volta, però non è decisivo. Il Napoli, che comunque è una difesa veramente tanto solida e ce lo sta facendo vedere appunto in campionato, se non sbaglio è secondo, primo, ma c'è ancora una differenza di forse un punto c'è tra Inter e Napoli. Sono la miglior difesa, appunto, come dicevo prima. E Antonio Conte sappiamo che punta tanto sulla difesa, l'abbiamo visto quando era la Juventus, l'abbiamo visto quando era il Chelsea e tante altre squadre che ha allenato. Direi di non soffermarci più appunto sul big match, ma andare direttamente a passare alla partita della settimana.
La partita della settimana.
Allora, abbiamo parlato sul big match di Napoli-Fiorentina, della corsa scudetto di Juve-Atalanta, quindi direi che la partita della settimana, quella che ci ha sorpreso un pochettino di più, è combattuta tra due. Sì. Milan-Lecce e Inter-Monza.
Le tratterei entrambe. Farei una partita della settimana divisa in due, perché comunque sono prente delle partite a specchio, perché sono entrambe partite in cui da una parte il Lecce al Via del Mare e dall'altra il Monza a San Siro, dove si portano in vantaggio 2-0 e poi si fanno clamorosamente rimontare peccando veramente tanto di inesperienza nel chiudere le partite per due formazioni che, visto che gli anni che ormai passano in Serie A, dovrebbero aver già raggiunto una consapevolezza che se ti porti avanti 2-0 poi non puoi farti rimontare così.
Allora, il Milan che inizialmente segna due gol al primo minuto e al sedicesimo minuto di Santiago Jimenez e di Matteo Gabbia, che però poi vengono annullati tramite il VAR, secondo me appunto annullati perfettamente, intervento del VAR pulitissimo. E poi Lecce, diciamo che dopo questi due gol annullati ci crede un attimino di più, infatti Nikola Krstović fa una doppietta e fa due gol spettacolari a parere mio, due gol da bomber, da attaccante.
Sono due grandi gol da parte di Nikola Krstović che lo portano a quota 9 in campionato e che lo rendono, oltre che ovviamente il capocannoniere del Lecce, anche il giocatore che ha segnato praticamente quasi il 50% dei gol della formazione pugliese. Infatti il Lecce ha 20 gol segnati stagione, 9 portano la firma del Montenegrino. È una grandissima partita di Krstović, è una buonissima partita del Lecce fino letteralmente all'autogol di Antonino Gallo al minuto 68. Fino a quel momento sembrava un Lecce che stesse in gestione della partita e che avesse tutte le carte in regola per portarsi a casa tre grandissimi punti per la lotta a salvezza. Ma poi da quell'autogol c'è il crollo completo del Lecce, il calcio di rigore, corretto, realizzato poi da Pulisic, E poi appunto il 2-1 con un'azione di qualità da parte degli esterni, di qualità del Milan, un gran cross di Leao e Pulisic che si avventa sul pallone e fa 3-2.
Allora io ti chiedo questa cosa, secondo te la rimonta del Milan sono episodi di sfortuna oppure di letteralmente impreparazione tecnica oppure diciamo queste piccole disattenzioni che poi hanno appunto portato al 3-2?
Sono errori di inesperienza da parte della formazione del Lecce nel capire già dal 2-1, nel momento che subisci il 2-1, che non puoi giocare con la stessa tranquillità con cui stavi giocando prima. Devi essere più, per usare un termine molto dialettale, accorto.
Più cinico.
Devi stare più accorto proprio nel non lasciare tutti questi spazi al Milan, perché comunque il Milan, per quanto sia una squadra disorganizzata, una squadra che non ha dei leader precisi, che fatica soprattutto a trovare una sua identità, ha della qualità incredibile davanti. Renders, Pulisic, Jimenez, Leao sono tutti giocatori che possono fare male quando c'è bisogno, e quindi devi essere attento, non puoi lasciare tutti questi spazi. Stavi 2-0, probabilmente volevi anche con il 2-1 pensavi di poter tranquillamente tenerti in mano la gara e che magari quel gol fosse un po' così casuale, e invece ti sei lasciato rimontare facilmente, perché poi parliamoci chiaro, il rigore di Pulisic arriva letteralmente 5 minuti dopo l'autogol, quindi nel giro di praticamente 5 minuti il Milan passa ad essere sotto 2-0, a aver pareggiato la gara e quindi a essere, diciamo, avere la spinta di prendersi 3-2, che poi arriva proprio per questa consapevolezza in più che si prende il Milan. Nel momento che la pareggiano sanno che la possono vincere e la qualità si fa vedere e vincono nettamente. Cioè,
quindi 3 punti che sono fondamentali per la corsa Champions League per il Milan, e invece 0 punti per il Lecce che sono pesantissimi per la corsa salvezza.
Sono 3 punti che sono fondamentali per il Milan e per Conceição soprattutto, perché fosse finita probabilmente 2-0 staremmo parlando di tutt'altra cosa, e forse l'allenatore portoghese potrebbe non essere nemmeno più nella panchina del Milan, fosse finita 2-0.
Passiamo dalla sponda nerazzurra, da quella rossonera appunto, andiamo direttamente al derby lombardo, perché effettivamente è un derby lombardo.
Mini derby lombardo, Inter-Monza, che vede appunto la formazione Brianzola portarsi avanti 2-0 nel giro di una decina di minuti, prima con Birindelli e poi con Keita Balde, entrambi con assist di Dani Mota. Sembra una partita anche qui che il Monza può giocarsi, ovviamente già l'1-0 sembrava effettivamente fortunato, un gol un po' così che l'Inter a volte questa stagione ha visto concedere, anche perché comunque sta mancando un po' quel killer instinct che c'era la passata stagione nella formazione nerazzurra. Il gol del 2-0, un grandissimo gol di Keita Balde, che appunto, come è successo a Lecce, sembrava ormai indirizzare la gara, ma l'Inter qua fa la stessa cosa che fa praticamente il Milan, ovvero una botta di consapevolezza, e trova il 2-1 un minuto praticamente dopo il gol di Keita Balde, e da lì in poi, già nel momento che c'è stato il 2-1, si poteva già intuire che l'Inter dal secondo tempo l'avrebbe totalmente dominata.
Comunque bella partita dell'Inter, ma vogliamo parlare del gol di Keita Balde, perché è un gol bellissimo da fuori area.
Keita Balde trova questo grandissimo gol contro una delle sue, ormai possiamo dire, quasi tante ex squadre, viste quante ne ha girate.
Lazio, Inter, Monaco ha giocato anche, se non sbaglio.
Il Cagliari, anche la Samp, ne ha girate veramente tante negli ultimi anni. L'attaccante senegalese, se non mi sbaglio.
Un nuovo Balotelli, possiamo dire.
È quasi un Balotelli. Sì, forse caratteristicamente parlando un po' diverso, ma effettivamente per l'evoluzione che sta avendo la sua carriera, sì.
Allora, io poi ti parlerei un attimino della rivalsa di Marko Arnautović, possiamo dire. Marco che, se non sbaglio, era appunto già di proprietà dell'Inter nel 2010, quando l'Inter vinse appunto il triplé.
Sì,
e Marco, diciamo che trova questo gol, che è un gol che fa credere ancora a un possibile triplete per l'Inter, secondo te?
Allora, secondo me, soprattutto per come si evolvono le stagioni, fare un triplete è molto ancora più difficile degli anni passati, anche perché si gioca più partite, anche perché ci sono più squadre all'altezza di competere. La formazione di questa Inter non è nettamente a livello di quella del 2010, è anche proprio a livello d'età, a livello di esperienza europea e tutto quanto, siccome pecca molto, non credo che possa arrivare fino in fondo in tutte e tre le competizioni. soprattutto vista la fatica che sta facendo per rimanere primo posto in campionato. Come hanno detto, puntano più alla Champions, ma stanno sforzando tanto anche nel cercare il back to back, che poi sarebbe il 21esimo scudetto,
se non sbaglio, sì,
che li porterebbe quindi ad avere due stelle più uno. La vedo veramente difficile che l'Inter, soprattutto ora che c'è anche l'assenza di Di Marco, che comunque pesa perché è uno dei pilastri, diciamo, della formazione nerazzurra, possa arrivare a fare un triplete. Da quest'altro punto di vista, vorrei effettivamente, Marco Arnautovic era un giocatore marginale della formazione che vinse poi tutto quanto, però adesso invece è tornato nell'Inter, che l'aveva, diciamo, lanciato come un giocatore d'esperienza, che prende i suoi piccoli minuti e che li sa sfruttare bene. Perché alla fine il gol che dà sicurezza arriva da una scelta di Inzaghi di farlo parte titolare, anche probabilmente per far rifiatare le prime scelte, ma che comunque lui paga, perché Arnautovic segna e dà consapevolezza all'Inter.
Direi di fermarci qui con le partite settimanali della settimana e andare a parlare del nostro capitan futuro.
Capitan futuro.
Tanti giovani in questa settimana hanno fatto vedere le proprie caratteristiche tecniche, tattiche e soprattutto le loro movenze a livello della Serie A. E come al solito c'è appunto le nuove gemme del Como, Yıldız, che però diciamo che questa partita, questa settimana, non può essere scelto come capitan futuro della nostra Serie A, ma ce ne sono tanti altri. Sergio, secondo te chi è che rispecchia un attimino più chi può prendere il posto del nostro capitan futuro? Ce ne sono tante partite, però dimmi un po' te.
Secondo me questa giornata il capitan futuro io lo darei a Mathias Soulé, anche per il gol che entra nella storia della Roma, perché è il gol più veloce mai realizzato in campionato dalla formazione giallorossa. Mathias Soulé che si sta un po' trovando finalmente la sua dimensione, che è quella che stava tanto faticando ad avere nei suoi primi sei mesi a Roma e che adesso nei secondi sei sembrerebbe star trovando. Trova un gol importante, anche perché poi è il gol vittoria che consegna tre punti molto importanti alla Roma contro un Empoli che seppur sta faticando in campionato a livello di punti in maniera statistica, poi nelle prestazioni sta giocando veramente bene. È la Roma che trova questi tre punti e si appende soprattutto a Soulé, perché effettivamente è una Roma sfortunata che prende tanti, che trova tre pali e comunque calcia in porta sette volte, ma alla fine si deve attaccare alla giocata, al guizzo del numero 18 argentino per portare a casa tre punti fondamentali.
Sir Claudio Ranieri, da quando è ritornato in sponda giallorossa per la terza volta se non sbaglio, e diciamo che sta facendo benissimo. La Roma non perde da un sacco di partite
ormai. Sono 17 risultati utili consecutivi.
Per farvi capire, Claudio Ranieri forse servirebbe più alla Juventus che alla Roma in questo
Claudio
momento.
Ranieri servirebbe tante squadre.
Mattia Soulé, che comunque è indiscutibile il suo talento, sebbene in questi primi sei mesi di campionato non si sia mai fatto vedere in splendida forma, se non sbaglio questo forse è il secondo o terzo gol che marca con la maglia giallorossa. Questo qua è un gol da gemma, da talento, e di talenti la Roma ne ha tanti, basti pensare appunto al suo numero 21, Paolo Dybala. Ma ora focussiamoci un attimino su Mattia Soulé. Chi è, da dove viene? Argentino, come sappiamo tutti, ex talento della New Gen della Juventus, che ha esordito appunto anche con la corte di Massimiliano Allegri in prima squadra con la Juventus, e che i tifosi juventini sinceramente probabilmente stanno rimpiangendo in questo momento, o meglio, un esterno in più potrebbe fare molto comodo alla Juventus, vedendo anche la rottura, l'infortunio di Conceição e le pessime prestazioni di Nico Gonzalez.
Sì, Mattia Soulé probabilmente lo sta rimpiangendo anche Thiago Motta, perché come ha detto più di una volta lui l'avrebbe tenuto, ma l'ha dovuto lasciare andare via, poiché unico giocatore che aveva mercato, sarebbe stato molto utile. Ha avuto difficoltà nei primi periodi a Roma, anche perché l'idea della iniziale di De Rossi e poi anche di Juric, in quelle partite che hanno allenato, era di schierare sia Soulé che Dybala, quando poi in realtà sono giocatori veramente troppo simili per giocare nella stessa formazione insieme, soprattutto perché hanno entrambi la stessa idea, quella ovviamente di allargarsi verso l'esterno e per andare poi a rientrare a calciare sul secondo palo, e quindi anche proprio strettamente di posizione in campo erano due giocatori troppo simili, un po' come nella Juve di Pirlo erano Kulusevski e proprio Dybala.
Kulusevski, che probabilmente anche lui ora rimpiangiamo, perché guardando quello che sta facendo al Tottenham, bene o male, diciamo che sicuramente è meglio di Nico Gonzalez in questo momento.
Per il momento, per il periodo di forma che sta vivendo Nico Gonzalez, probabilmente pure Milos Krasic, però...
E che gemma hai tirato fuori, con Milos Krasic.
Il nuovo Nedved.
Il nuovo Nedved. Comunque io direi di parlare per quest'ultima, diciamo, fine d'episodio dell'MVP di questa settimana di Serie A.
MVP.
L'MVP della settimana, non so se concorderai con me, ma io lo direi proprio a Krstović.
Sì, o a Nikola Krstović, oppure, visto comunque quello che si è voluto poi nella partita, io un pensierino a Matteo Pellegrino del Parma lo farei, perché comunque trova i primi due gol in Serie A, trova una doppietta e che vale comunque un punto che per il Parma può essere dorato, visto che comunque è un punto che riosicchia l'Empoli e che ti fa salire un pochino più su nella lotta salvezza. Il classe 2001 argentino trova questa grandissima doppietta.
Scusate se lo faccio ridere un attimo, perché io gli sto facendo la faccia da roba, ma chi cazzo è questo? Matteo Pellegrino, ti chiedo scusa se non ti conosco. E Sergio si propone come scouter per qualunque squadra di Serie A, stipendio medio 3.000 euro, perché probabilmente ve li troverebbe anche lui questi giocatori. Anche lui. Comunque, scusate per questa piccola soppopera, Sergio, continua pure.
Matteo, se vuoi, guarda, ti contattami, mail, mi mandi la maglia.
Ti faccio anche da gente. Comunque sì, hai ragione te. Matteo Pellegrino ha giocato un'ottima partita, doppietta contro Torino in quel di Parma. Però ora c'è da capire un attimino, perché la doppietta di Matteo Pellegrino porta un punto al Parma, ottimo. La doppietta di Krstović invece, diciamo, esalta fondamentalmente il pubblico e basta pugliese, perché poi alla fine c'è stata la rimonta del Milan.
Appunto, per questo lo davo, ero più pendente verso l'argentino classe 2001, proprio per, diciamo, che comunque i suoi gol hanno portato qualcosa alla squadra in cui milita.
Tra l'altro Pellegrino, che non gioca titolare ma entra al 55esimo e in quei 35 minuti rimanenti riesce a fare doppietta. Diciamo che è straordinario per un 2001 che è.
Trova una grande doppietta, molto importante per il Parma, che sta faticando soprattutto nel trovare i gol. Nel momento che Mann ha iniziato a, diciamo, scalare la marcia, vista la grandissima partenza che aveva fatto della stagione, dove sembrava veramente potesse essere l'uomo salvezza.
Mann,
dei...
mi sei costato 21 crediti al fantacalcio, Dennis Mann. 21 crediti per farmi 3 gol.
È l'incubo di molti fantallenatori questa stagione, visto le grandissime prestazioni che aveva fatto prima di che molti facessero l'asta. Effettivamente poi però è veramente crollato a picco di prestazione il numero 9 del Parma.
Torino invece, che anche loro giocano una partita ottima, se non sbaglio segna di nuovo...
Segna ancora una volta Elmas, che trova un ennesimo gol da quando è arrivato al Toro, ed è forse il giocatore in più di questo Torino, che si vede giocare meglio quando il Macedone è in campo, dopo quella piccola parentesi a Lipsia che lo aveva visto giochicchiare ma non trovare effettivamente una posizione, nonostante la buona spesa fatta da parte dell'Ipsia per prelevarlo dal
30
Napoli.
30 milioni se non sbaglio.
30 milioni, fatica veramente tanto, e ora ritrova una sua dimensione a Torino. Ma anche lo stesso c'è Adams, che trova un altro gol e che sembra veramente essere effettivamente l'uomo che possa non far rimpiangere Zapata. Ovviamente il Torino con il bomber colombiano probabilmente starebbe combattendo per una posizione un po' più alta della classifica, anche perché sappiamo tutti ciò che è in grado di fare Duvan. Però anche c'è Adams, venendo dalla Premier League, si vede che è abituato a un calcio più complesso di quello della Serie A.
Sì, perché la Premier League è molto più difficile della Serie A, non c'è da dire, o meglio, le squadre che si battono in Premier League più o meno hanno tutte le stesse possibilità. C'è poi chi ha un monte ingaggio sicuramente maggiore e c'è chi ce l'ha minore, e questo, diciamo, va a influire. Però le gare di Premier League non sono mai noiose, perché i risultati 0-0 nel loro campionato si vedono veramente pochissimo, mentre nel nostro campionato, che utilizziamo un calcio molto più difensivo e, diciamo, abbiamo perso quel calcio bailado, quel calcio spettacolare che avevamo una volta con i campioni come Ronaldinho del Milan, Kakà e tanti altri fenomeni brasiliani, ma non solo, anche italiani, anche argentini e di tutto il resto del mondo avevamo. E lì, la Serie A, se non sbaglio, 20-25 anni fa era il campionato più visto da tutti, c'erano tutti,
sì,
fondamentalmente.
Negli anni che vanno dagli anni 90 ai primi 2000, effettivamente la Serie A aveva quel sapore in più. Era il campionato in cui tutti ambivano di giocare, se non per i giocatori che poi approdavano al Real o al Barcellona. Però c'è stato poi l'ingresso appunto da parte dei diritti televisivi, da parte degli stadi di proprietà e tutte queste cose che hanno permesso alla Premier League, dal momento che è stata ribrandizzata da essere la National Football League a diventare effettivamente la Premier League che tutti conosciamo. C'è stato questo grandissimo rebranding, questo grandissimo cambio di mentalità nel implementare effettivamente stadi di proprietà, nel gestirsi bene le sponsorizzazioni, e adesso l'ultima squadra della Premier guadagna quanto la prima in Serie A a livello di diritti televisivi.
Anche perché ricordiamo che due giganti della Premier League ad oggi, se le guardiamo 20-30 anni fa, non esistevano: il Manchester City militava in Serie B, il Chelsea pure. Diciamo che le squadre clou, quelle vere e proprie della Premier League, che sono quelle che oggi purtroppo giocano nella seconda o nella terza lega inglese, come il Blackburn, come il Coventry City e come tante altre, erano loro le squadre di Premier League una volta, erano loro in cui si ambiva andare a giocare. Io mi ricordo il Blackburn della Champions League, che non ho avuto appunto la possibilità di vederlo con occhi miei, ma mi sono potuto rivedere alcuni video, alcune partite che hanno giocato
con un giovane Alan Shearer prima della
prova. Esatto. Con il più grande marcatore della Premier League appunto in squadra, e tanti altri. Comunque, piccolissima parentesi prima di chiudere l'episodio, ritorniamo un'altra volta in sponda bianconera. Sergio, ci sono tante voci di mercato per quanto riguarda la panchina della Juventus: Tudor, De Zerbi, Zidane. Anche io ho sentito che probabilmente forse è anche una fake news, però non si sa mai, perché Giuntoli in questo momento si sta guardando intorno, ha capito che il progetto di quest'anno della Juventus è stato fallimento totale. Con la sconfitta di ieri si è evidenziato ancora di più, per l'uscita anticipata in Champions, per l'uscita anticipata in Coppa e per una corsa scudetto che ha finito di esistere appunto da ieri. Cosa possiamo dire di più di questo? Un nuovo allenatore? Tenere Thiago Motta e aspettare appunto una rivalsa sua, che forse potrebbe fare meglio il prossimo anno con un mercato maggiore, perché si punterà probabilmente a vendere quei giocatori che quest'anno hanno fatto male, come magari a un prestito per Theo Kotminers, una cessione di Douglas Luiz, che comunque non, diciamo, nelle casse bianconere non rientreranno quello che hanno speso per le prestazioni che hanno dato questi giocatori.
Sì, per citare anche da chi mi sto prendendo spunto, ovvero Edoardo Di Nuzzo, lo potete seguire come Edodino su Instagram, ha parlato appunto di questa situazione, e secondo me, io prendo alla lettera quello che ha detto lui, ovvero che quando si riparte da zero bisogna dare tempo di arrivare a uno. La Juventus è la quarta volta in 5 anni, bene o male, che riparte da zero.
Sarri, Allegri, Pirlo, Thiago Motta.
È ripartita da zero con Pirlo, è ripartita da zero con l'Allegri bis.
Forse però aspetta, perché l'Allegri bis forse è stato uno 0.5.
Sì, è comunque, cioè, è un ripartire da 0.5 dal punto di vista del ciò, sai già cosa propone l'allenatore, ma è un ripartire da zero, perché comunque la rosa che Allegri lascia e l'altra che si ritrova sono completamente diverse.
È vero, è vero. Quindi, possiamo... Diciamo che il sogno, la favola che raccontavamo anche lo scorso episodio con Antonio, il nostro caporedazione, un saluto di nuovo a lui, e, è finito purtroppo. Però la Serie A rimane un campionato spettacolare, con una corsa scudetto a 3, Inter, Napoli e Atalanta. Signori miei, io vi ringrazio un'altra volta per averci ascoltato, spero che ci ascolterete sempre di più, spero che quello che facciamo noi vi possa piacere. Da Paolo e da Sergio è tutto per il vostro podcast calcistico Paolo Esterno.